credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Allargare gli Orizzonti. Oggi apriamo il nostro programma presentando il volume Simulacri, Vesti, Devozioni, etnografia delle statue da vestire della provincia di Latina, Repertori dell'Arte del Lazio, il primo volume della serie Repertori dell'Arte del Lazio. Ne autrice l'etnoantropologa Elisabetta Silvestrini, che è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Sì, grazie.
Dottoressa, lei lavora presso la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio e questo suo volume le ha portato via parecchio tempo, in realtà è cominciato già un po' di tempo fa il lavoro, che poi è confluito in questo volume. Vuole raccontarmi un po' come è nata così l'idea di raccogliere in un volume queste testimonianze?
Sì, diciamo che ci sono due livelli. Uno è quello che riguarda la mia professione come studiosa e l'evoluzione di un mio antico interesse che è sempre sull'antropologia dell'abbigliamento. Quindi mi sono occupata per molti anni di abbigliamento popolare e di costume, poi questo lavoro è andato sempre avanti, diciamo, come studiosa. Poi all'inizio degli anni 90 ho conosciuto Riccarda Pagnozzato, che è una studiosa veneziana che si è occupata moltissimo di questa tematica, e così un po' con lei, avendola conosciuta, insomma, ci siamo un po' orientati a proseguire questo lavoro anche sul versante antropologico, e io ho cominciato a occuparmi appunto delle vesti, dei simulacri, delle vesti, delle effigi, particolarmente di quelle tridimensionali. Quindi questo è stato un po' un'evoluzione, diciamo, del mio interesse professionale, che era cominciato molto prima, negli anni 80, sull'antropologia dell'abbigliamento. Però come discorso invece operativo, organizzativo, alla fine del 2005 Rossella Vaudrè, che era allora soprintendente della soprintendenza del Lazio, mi ha invitato, insomma, a cominciare questo lavoro. Inizialmente il lavoro è stato fatto su tutto il territorio del Lazio. Ho fatto molti chilometri proprio perché si pensava di fare un lavoro un po' a campione. Poi c'è stata un po' questa cosa di scoprire che fosse una tematica, insomma, in parte conosciuta, di scoprire che invece queste effigi, questi simulacri, fossero ancora in quantità veramente incredibile, anche in un territorio del Lazio così ormai moderno, verso nel 2008 si è un po' verificata la possibilità di fare questo volume come repertorio, cioè come un repertorio il più possibile completo di un territorio. E quindi io ho scelto la provincia di Latina, perché, e quindi concentrandomi nell'ultimo anno, proprio nel 2008, sul territorio della provincia di Latina, anche perché avevo avuto grandissimo aiuto dalla arcidiocesi di Latina, che mi ha aiutato nel reperimento di queste effigi. Poi il lavoro è terminato nel 2009, è stato consegnato nel 2009, appunto, quindi dopo una lunga anche lavoro di rielaborazione. E quindi, diciamo, a quel punto poi, quando è stato terminato, è subentrato, insomma, la dottoressa Anna Imponente, che è attuale sovrintendente della sovrintendenza del Lazio, appunto, con la quale appunto abbiamo potuto adesso cercare di far conoscere questo lavoro e valorizzare. La dottoressa Imponente è anche molto dote rara e anche molto sensibile ai beni etnoantropologici, che sia materiali che immateriali, e questa è una cosa, una dote rara, perché non è sempre così, diciamo. Certo, di fronte, puoi immaginare, alle opere, all'importanza, diciamo, delle opere d'arte, dei reperti archeologici che si trovano sul nostro territorio, tra l'altro caratterizzato, come si è sempre detto, da picchi di altissima qualità, di altissima arte, che hanno ovviamente messo in difficoltà, diciamo, la conoscenza anche dei beni etnoantropologici. Quindi c'è questa grossa distanza, no, tra la cultura urbana italiana, che ha prodotto delle opere, insomma, di altissima qualità, e le culture rurali, che invece, insomma, questo è proprio una cosa tipica della situazione della nostra storia dell'arte italiana e della questo fortissimo iato tra città e campagna, e quindi tra grande arte e diciamo opere di interesse etnoantropologico.
Mm-hmm. Raccontiamo un po' quando nasce l'uso, la tradizione di vestire le statue, e per quale ragione, con quali fini.
Ecco, naturalmente questo uso è molto antico. Noi abbiamo già delle, per esempio, già nel mondo classico, nel tardo mondo classico, abbiamo non solo quelle che erano gli usi, di, per esempio, di portare abiti a palla di Atena, ma anche, per esempio, nel tardo mondo classico, cioè Iside era una divinità i cui simulacri avevano, per esempio, molti corredi di abiti. Quindi non solo il dono dell'abito, ma il dono dell'abito per farlo indossare al simulacro. Quindi questo porta tutto. Per quanto riguarda la ragione, naturalmente questo fatto rientra nella tematica del rapporto, come dire, individuale e individuante che il devoto, il fedele, instaura con la divinità. Che magari, con un termine un po' dispregiativo, che se viene definito devozione, ma che non vorrei usare in una dimensione dispregiativa, come qualcosa così quasi una specie di superstizione, ma è proprio il rapporto che il devoto instaura, o il fedele instaura, di rapporto personale, individuale, con la divinità. E quindi questo significa un rapporto di doni, di voti, che non sono necessariamente un dout des, di affidamento di se stessi o dei propri cari alla divinità, di una richiesta di grazie, diciamo. Cioè, nell'ambito della dimensione collettiva di un culto c'è questa tendenza, e quindi questo anche per il passato ovviamente aveva questa dimensione. C'erano delle devote di Iside che si lasciavano in testamento la richiesta di essere sepolte con l'abito simile a quello della dea. Quindi, diciamo, anche questo è una testimonia, denuncia una proprio un tentativo di avvicinamento diretto alla divinità, che poi significa nei fatti al suo simulacro.
Questo poi sarà in qualche modo inglobato anche dalla tradizione della religiosità popolare in ambito cristiano, invece.
Sì, certamente, questa è una lunga storia che è passata appunto attraverso, ovviamente, quindi dal mondo classico al Medioevo, diciamo che, però, se vogliamo dare non c'è un inizio, però i secoli più importanti per la produzione di queste statue da vestire, che siano manichini o comunque di vestizioni su statue già complete, che non richiederebbero necessariamente di essere rivestiti di abiti in tessuto, sicuramente è il 700 e anche il 600, perché sono gli anni in cui intanto si creano di più le necessità, perché c'è anche un elemento pratico di costruire simulacri abbastanza leggeri da poter essere portati in processione. Sì. Quindi, per esempio, il manichino, quello che è il simulacro manichino con gli abiti in tessuto, è sicuramente molto più leggero di una statuaria in legno massiccio, per esempio. Non parliamo poi di altre tipologie di simulacri che non possono essere portati in processione. Il 700 è sicuramente il secolo d'oro. Nel 700 si producono molte nuove statue, si creano corredi di abiti, si costruiscono corredi di abiti che però comunque erano già stratificati nel tempo, e inoltre abbiamo molti documenti di dame del 700 che donano i loro abiti di gala, i loro abiti da ballo, che per essere poi meritare di andare addosso ad un simulacro religioso, vengono un po' trasformati in abiti. Invece nell'800 poi si costruiscono più abiti di taglio già da simulacro religioso, insomma.
Certo, lei parlava dell'uso ovviamente della processione, in cui molti appunto di questi, sì, molti di questi simulacri, molte di queste statue venivano rivestite appositamente. L'effetto ovviamente di una statua rivestita ad un abito di stoffa è l'effetto della vita, no? Perché il vento, il movimento stesso porta appunto ad un movimento dell'abito, quindi con una suggestione particolare proprio per i fedeli che assistono alla processione.
Sì, certo, intanto perché l'immagine tridimensionale, il simulacro tridimensionale, offre ha una matericità e similarità al corpo che ha molto meno l'immagine bidimensionale, anche se anche le immagini bidimensionali potevano essere vestite, è chiaro che è un'immagine che rispetto al fedele ha un impatto, un accesso più forte, e quindi questo simulacro che viene simbolicamente proprio assimilato ad un corpo vivente in qualche modo deve essere vestito con orecchini, con collane, le donne, le fedeli, le devote, ma anche gli uomini, insomma, hanno questo particolare interesse, hanno questa particolare attenzione a vestire questo simulacro, perché poi il discorso è anche quello del meccanismo della visione, cioè il simulacro deve essere bello. Rappresenta una bellezza i cui canoni estetici naturalmente noi possiamo poi studiare se è riferibile più al 700 o all'800, cioè è una dimensione di bellezza ed una dimensione scenica, perché la statua, il simulacro durante la processione viene elargito. Quindi naturalmente se alcuni fedeli, alcuni devoti hanno donato gli abiti, come per esempio si vede in alcune scritte che vengono ricamate, che vengono messe sotto gli abiti, o hanno donato dei gioielli, questo deve essere espresso, deve essere visibile a tutti, deve essere manifestato, perché non solo manifesta la sua potenza terapeutica, la sua potenza sacra, ma nello stesso tempo rappresenta anche il corredo, la ricchezza di questo simulacro, quindi il suo corredo di ori e anche di abiti ricamati, fastosi.
Certo, moltissime delle statue che vengono prese in esame appunto in questo suo volume si riferiscono a un culto mariano, perché spesso è proprio la Madonna nelle varie con i vari nomi, con i vari attributi in cui viene venerata, che appunto ha dato luogo a questa tradizione.
Sì, certamente. E qui il tema mariano è sicuramente uno dei più importanti, anche se alcuni simulacri possono essere ugualmente vestiti, come Sant'Antonio di Padova, per esempio, al quale viene posta una tonaca scura e il bambino invece viene vestito. Certamente l'immagine mariana è fondamentale. Diciamo che si presta poi, per esempio, il suo abito, l'abito della Madonna è composto di questi elementi che hanno incredibile significato simbolico, stratificato nel tempo per secoli, cioè per esempio il mantello della Madonna è molto importante perché insomma, conosciamo tutti il simbolismo del mantello, le opere d'arte che si riferiscono, per esempio la Madonna della Misericordia, in cui i devoti, i fedeli sono tutti coperti dal suo mantello. Il mantello della Madonna ha tuttora, diciamo, una grandissima importanza. Per esempio, quando si fa a Gaeta, si fa un abito nuovo, un mantello nuovo per la Madonna di Porto Salvo, mantello ovviamente stellato, si usa mettere sotto ciascuna di queste stelle ricamate un cartellino con i nomi dei devoti, dei fedeli che hanno contribuito alla sua realizzazione, o anche, questo per il passato, dalle fonti bibliografiche, nomi di defunti che vogliono essere posti vicino all'immagine della Madonna. Insomma.
Certo. E sempre parlando appunto della spiritualità mariana, ovviamente una delle manifestazioni, una dei nomi con i quali Maria viene venerata è l'Addolorata, e questo ci porta direttamente anche alle immagini della Via Crucis, anche queste portate in processione e spesso appunto oggetto di questo tipo di
sì, senza voler proprio, non vorrei generalizzare, fare un discorso, però mi sembra dal lavoro che ho fatto finora che le immagini dell'Addolorata che vengono portate in processione insieme a molte altre macchine, pensiamo per esempio alla processione del Venerdì Santo che è a Priverno, nella quale si portano moltissime altre macchine processionali, oltre ad una immagine dell'Addolorata e una della Pietà, sempre che proviene da una chiesa di Priverno. Non vorrei generalizzare, però ho l'impressione che abbiano comunque più la funzione spettacolare, cioè di entrare in una rappresentazione drammatica, che è quella appunto del Venerdì Santo, della passione di Cristo, rispetto a, diciamo, un rapporto proprio di venerazione diretta, anche se con un rapporto appunto di devozione, di richiesta di miracoli, anche se poi questo viene sconfessato poi, diciamo, dalla ricerca, quello che ho trovato, perché per esempio non solo a Corena Ausonio, ma che non è nella provincia di Latina ma appartiene sempre alla diocesi di Gaeta, ma anche ad Itri, per esempio, ci sono memorie, tracce di un rapporto di devozione, anche a Formia, per esempio, c'era l'uso di vestirsi per voto con gli stessi colori dell'abito della Madonna Addolorata, che sono nero e oro. Quindi in alcuni casi anche nei confronti dell'Addolorata c'è un forte rapporto di devozione. Ci sono delle narrazioni che ho trovato di miracoli, di grazie ricevute. Quindi, anche se prevale nella maggior parte dei casi l'aspetto della drammatizzazione, della rappresentazione drammatica della passione di Cristo.
Certo. E veniamo a un altro aspetto, e cioè il fatto che appunto questi abiti sono ovviamente fragili, perché col tempo appunto si rovinano. Che cosa si conserva, che cosa è rimasto meglio conservato di questa tradizione dei secoli, appunto, come diceva, dal 600 fino ad oggi?
Certo, noi poi ci possiamo muovere un po' da una parte sul registro dello studioso, no? Soprattutto dell'antropologo che osserva una realtà, nella sua realtà, nei suoi effetti, nel suo passato, nel suo presente, però anche quello invece del funzionario, del Ministero dei Beni Culturali, che però è attento dall'altra parte al patrimonio, cioè al problema della importanza di questi abiti anche come patrimonio culturale, non soltanto perché sono, alcuni di essi sono antichi e di grande qualità nelle tessuti, nei ricami, ma anche quelli più modesti per il valore culturale antropologico che hanno proprio in questi, anche in rapporto a questi scambi di donazioni, associazioni, manipolazioni eccetera. Questo però è tutto un altro discorso. E quindi noi è interessante vedere che mentre noi diciamo abbiamo la concezione del patrimonio culturale, cioè quello che è più antico ha più valore, quello che è più moderno, insomma, vale più orientativamente, insomma, grossolanamente possiamo dire questo. Invece, negli usi del rinnovamento degli abiti di questi simulacri, vale generalmente, senza generalizzare troppo, non vorrei, il discorso, cioè, che appartiene più al nostro uso dell'abbigliamento, cioè l'abito vecchio si butta via, oppure nel caso dei simulacri si mette sotto e se ne fa uno nuovo, cioè per cui è l'abito nuovo che conta, quello moderno, diciamo, mentre il vecchio si toglie via, diciamo. Quindi questa logica assomiglia più, diciamo, al nostro modo di usare l'abito piuttosto che ad una concezione del patrimonio culturale.
Da conservare, certo.
Ecco, del conservare. E questo anche è molto interessante.
Perché in qualche modo questa tradizione si conserva proprio rinnovandola, non tanto chiudendola e nascondendola in un museo.
Certamente, certamente. Comunque è anche, dato che comunque si tratta di abiti che sono stati a contatto col sacro, diciamo con il simulacro, viene spesso è accaduto in vari casi che l'abito sia stato fatto a pezzetti e che queste cose siano state distribuite come reliquia, perché quello che è stato a contatto con il simulacro viene considerato in qualche modo un elemento sacralizzato, e questo anche avviene quando purtroppo l'abito viene rinnovato in questo senso, cioè avviene nella quasi maggioranza dei casi purtroppo, ed è una cosa che non è corretta tanto dal punto di vista dei criteri del restauro, cioè vengono salvati i ricami antichi e vengono riportati su tessuto nuovo, e questa è un'operazione che ho trovato già fatta nella maggior parte dei casi, che invece non andrebbe fatto, perché però questo è il modo in cui fino adesso
normalmente si agisce. E allora, anche perché probabilmente le scuole appunto di ricamo dell'epoca oggi sono meno frequenti, se non altro.
Certamente, ce ne sono state, c'era Gaeta, questa scuola di, insomma, piuttosto importante, insomma, comunque facevano poi capo a Napoli, insomma. Adesso ci sono delle suore che fanno queste cose, però è chiaro, diciamo, un livello, senza voler diminuire, diciamo, il loro lavoro, però è un, diciamo, un livello più moderno, più semplificato, e quindi però anche questi tessuti che sono rimasti tutti spezzettati, dato che sono stati tolti i ricami, vengono in molti casi trasformati in una sorta di reliquie, vengono distribuiti fra i fedeli, insomma. Per Terracina ci sono anche dei racconti di siccome se li erano divisi, a parte che questo abito ha una sua un suo mito di fondazione, cioè fu fatto da un ricco notaio che era scampato ad un furto, cioè avevano dei ladri entrati nella sua casa, e allora per diciamo grato di essere riuscito anche a spaventare i ladri e farli scappare, ha fatto fare un abito per la Madonna di Terracina, anche molto bello. Poi quando questo abito si è deteriorato, alcune parti sono state tagliate e distribuite in numero ristretto di fedeli, ed era un frammento così importante perché una di loro ha chiesto di farsi seppellire e portandosi appresso questo pezzetto di tessuto, abito, quindi diciamo viene attribuito un grande valore anche a questi.
Lei ha fatto cenno un paio di volte durante la nostra conversazione invece alla vestizione delle immagini bidimensionali, e spesso si tratta di gioielli o alle volte anche appunto di tessuti che vengono così giustapposti, attaccati al quadro, all'icona, all'immagine.
Sì, diciamo però prevalentemente si tratta di gioielli che venivano posti proprio intorno all'immagine, quindi collane, orecchini appoggiati sulla immagine bidimensionale. E,
corone, diciamo, anche, no?
Certo, le corone. Comunque la attribuzione delle corone naturalmente è un atto ufficiale, che le incoronazioni delle immagini bidimensionali, come sappiamo, era un atto ufficiale che veniva poi fatto diciamo attraverso poi una attribuzione da parte, insomma, della Chiesa, delle gerarchie alte. Invece i gioielli comunque venivano applicati in qualche modo intorno qui,
creando un effetto un po' a bassorilievo, più o meno.
Sì, certo, certo. Sì. E anche per esempio c'è un'immagine della Madonna di Montenero, che non appartiene al nostro territorio e che in passato era tutta tappezzata di queste immagini, quindi è molto suggestiva, di questi gioielli che la ricoprono interamente.
Questo lavoro, abbiamo detto, copre soprattutto il territorio di Latina e di Gaeta, come appunto diceva, ma la ricchezza del Lazio appunto su questo, in questo campo, è molto più ampia. Quindi...
Certamente, è molto molto più ampia per quanto riguarda il territorio, per esempio, della Frusinate, della provincia di Frosinone. Sicuramente è c'è un'enorme quantità di queste immagini, e tutte poi appunto caratterizzate ancora in parte da un culto, quindi diciamo con una serie di temi da indagare sul dono, sulle grazie ritenute, insomma attribuite, sul rapporto votivo, e naturalmente anche per Rieti questo è, insomma, molto importante. Insomma, io direi un po' tutto, forse la provincia di Roma è probabilmente un po' meno... meno fitte da questo punto di vista.
Inoltre il libro sarà presentato proprio a Gaeta, appunto, visto che è uno degli argomenti centrali del volume, nella prossima primavera.
Sì, nella prima metà di maggio dovremmo presentare questo libro, o comunque fare un incontro di riflessione su questa tematica, appunto proprio a Gaeta, in collaborazione con l'arcidiocesi di Gaeta, perché appunto il luogo centrale della ricerca, senz'altro si può dire che sia questo, anche se molte altre località sono importanti, e comunque anche perché è molto importante confrontarsi, riportare nel territorio il lavoro che si è fatto, magari appunto partendo da Roma, ma il lavoro che si è fatto sul territorio. E devo dire, guardi, che ho avuto un grandissimo aiuto. Sono lavori che non si fanno, non si possono fare se non c'è un grandissimo aiuto, non solo dall'arcidiocesi di Gaeta, dalla diocesi latina, che ci hanno dato i loro elenchi, hanno aiutato anche a prendere, ma dai parroci, dalle confraternite, dai singoli devoti. Veramente non sono lavori che si possono fare se non c'è una grande rispondenza, diciamo, dalle parte del territorio, delle persone che si rendono conto che anche queste opere, che possono sembrare meno importanti, di minore interesse, insomma, invece sono significative, perché sono legate alla storia del territorio, anche ai sentimenti delle persone, alle loro disgrazie, anche alle loro fortune. Quindi ho avuto un grandissimo aiuto da parte di moltissime persone, che ci tengo a dire.
E li ringraziamo pubblicamente. Grazie allora anche a lei di essere stata in nostra compagnia. Con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno, e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna tra una settimana.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.